insomma ci mette parecchia intensità e ci imposta un po' le estati con le sue notizie di calciomercato, è appunto il giornalista Nicolò Schira ai nostri microfoni. Ciao Nicolò.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Nicolò.
Ecco Nicolò, con te parliamo di tantissimo calcio, ma anche di tantissimo calciomercato, e la domanda che si fanno tutti è: Antonio Conte cosa fa la prossima stagione?
Vorrei darti una risposta che però purtroppo in questo momento...
Puoi darci il tuo pensiero in questo momento.
Credo che le parti si siederanno a maggio, come dice la storia di Antonio Conte, che ha sempre fatto così alla Juve, al Chelsea, all'Inter e anche al Napoli, si siederanno e si capirà se ci sono i presupposti per proseguire insieme, visto che comunque c'è un contratto in essere, o se invece le scorie di questa stagione, i tanti problemi, i tanti infortuni, vanno analizzate tante cose. Qualcosa non ha funzionato, io non ho cambiato idea, io sono convinto che Napoli con la rosa al completo era una squadra da scudetto, e per me Inter e Napoli, l'ho sempre detto, sono squadre superiori a tutte le altre, con tutto il rispetto, Milan, Roma, Juve sono ottime squadre, ma non hanno per me la rosa dell'Inter, che infatti ha fatto il vuoto. Il Napoli per me poteva fare il vuoto come l'Inter e reggere il livello dei nerazzurri e vivere il testa a testa che abbiamo vissuto l'anno scorso. Però è chiaro che se poi per strada perdi per mesi Anguissa, perdi Lobotka a lungo, perdi a lungo Rachmani, praticamente Lukaku non c'è mai stato, perché Lukaku non l'abbiamo praticamente mai visto, sì, in campo. De Bruyne dopo un mese e mezzo si è fatto male anche lui, quindi è chiaro che diventa difficile. Però quando hai 35 infortuni non si può neanche solo, secondo me, parlare di sfortuna. È evidente che qualcosa non ha funzionato, va capito cosa, e vanno analizzate tante cose, capire se c'è la voglia di ripartire insieme o se dopo comunque un biennio che ha portato uno scudetto e una supercoppa, salutarsi e avviare dei nuovi cicli. Quindi credo che sia quello lo step. Il Napoli so che ha comunque appresta altri allenatori qualora Conte magari decidesse di non restare, eccetera. Se no, ci sono tutti i presupposti per fare un altro anno, ma credo che innanzitutto adesso Napoli deve pensare al campo e al calcio giocato. Vi stavo ascoltando, perché la classifica è discreta, ma dietro comunque stanno tornando a pedalare, e Napoli, perdendo un giocatore a settimana, deve fare molta attenzione, perché ribadisco, se Napoli fosse al completo non staremmo qui a parlare di obiettivo Champions, parleremo di altri traguardi. Però bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà dice che Napoli comunque ha delle difficoltà in questo momento, ha avuto anche degli episodi avversi, perché probabilmente se avesse vinto a Bergamo ovviamente la classifica sarebbe stata diversa, è andata così, è stato sicuramente penalizzato, il gol del 2-0 annullato resta ancora abbastanza inspiegabile, però ormai è andata così, deve tornare a far punti e sperare di vincere a Verona, che ovviamente credo sia abbastanza alla portata, e sperare che magari Roma e Juve si fermino a vicenda. A quel punto andrebbe a guadagnare punti su tutte e andrebbe un pochino a puntellare la propria posizione, quindi credo che quello sia il primo step. Ovviamente senza la Champions non ci sono i presupposti per ripartire insieme. Con un Napoli in Champions si chiederanno a fine maggio, come è successo l'anno scorso, e capiranno se ci sono i presupposti per andare avanti insieme oppure no.
Prego, Giovanni Gambardella per Nicolò Schira.
Sì, Nicolò, io voglio restare un attimo sul tema Conte e stuzzicarti un pochino, perché è evidente che il mister del Napoli è uno dei migliori allenatori in circolazione e che possa poi stimolare quelle che sono le richieste di tante squadre. Ma se tu, considerato esperto di calciomercato, sai, magari può esserci stata qualche telefonata, qualche interessamento di qualche club in particolare su Antonio Conte, o insomma è prematuro poter fare discorsi di questo tipo?
Ma sicuramente lui ha degli estimatori, perché comunque stiamo parlando di un grandissimo allenatore, però in questo momento vedo, ad esempio in Italia, che il puzzle panchine si sta un po' completando, perché se la Juve andrà in fondo alla questione del rinnovo di Spalletti e l'orientamento e i feedback, i segnali che mi arrivino, che mi stanno arrivando, che mi sono arrivati, che mi portano in questa direzione, la famosa suggestione che spesso torna, perché ciclicamente si sa che Conte e la Juve c'è un qualcosa di irrisolto per come finì la loro storia d'amore, per il fatto che più volte hanno provato, a volte Conte a tornare, a volte è stata la Juve a cercare Conte. Però in questo momento la Juve è contenta di Spalletti, quindi se la Juve rinnova Spalletti e l'Inter, l'ho scritto anche ieri, mi risulta che rinnoverà Chiesa. Dopodiché la Roma, se va in Champions, devono fare una statua a Gasperini, sì, non penso che se lo lasciano scappare, a netto del fatto che sì, ogni tanto Gasperini qualche mal di pancia, non sempre è stato accontentato nelle richieste di mercato, ma succedeva anche a Bergamo. Poi quando hai uno come Gasperini te lo tieni stretto perché sei un grandissimo allenatore, e quindi alla fine non vedo tutte queste panchine.
Più estero forse.
Può tornare fuori qualcosa in Premier, sì, magari in Premier. Manchester United in passato l'avevano cercato, e sicuramente non penso che lo United prosegua con Carrick, che è un traghettatore. Allora
abbiamo per un attimo perso Nicolò, cerchiamo di restaurare il collegamento. Parlavamo,
ricordati
sì.
Bene dove siamo, perché io ero molto curioso sulla Premier e, sì, anche, un po' sulla pista araba, chissà che magari...
Abbiamo ancora Nicolò, prego Nicolò, continua il tuo discorso.
Non so dove mi avete perso, che io a un certo punto stavo parlando...
Eravamo a Manchester.
Eravamo a Manchester, sponda Carrick.
No, probabilmente ci hanno intercettato qualcuno dei redditi, ha voluto tagliare la conversazione. No, battuta a parte. Però lì bisogna capire, io credo che non tengano Carrick, che è un traghettatore, anche se comunque ultimamente sta facendo bene, potrebbe riportare lo United in zona Champions. In passato, ad esempio, lo United aveva flirtato con Conte, era una società che aveva sondato il terreno, tra l'altro non vincono il campionato da una vita, Manchester sponda Red Devils, e quindi Conte da questo punto di vista è anche uno specialista nella vittoria dei campionati, potrebbe anche per certi aspetti essere l'uomo giusto, però stiamo andando un po' in là, certo, nel senso con la questione, non siamo ancora a livello di trattative, di contatti, cioè avere una stima è un conto, avere una trattativa, avere un interessamento un'altra, però un allenatore di prima fascia Conte, quindi certo, è chiaro che se decide eventualmente di andare via, o Napoli e Conte insieme decidono che magari bisogna fare altro da entrambe le parti, non fa fatica a trovare una sistemazione. Paradossalmente però, per rispondere alla tua domanda, forse più estero che Italia, perché in Italia in questo momento, salvo clamorosi colpi di scena, vedo ovviamente per il range di Antonio Conte, che non è che può andare a allenare qualunque, sono 4-5 le squadre che lui può allenare, vedo il puzzle delle panchine paradossalmente abbastanza in questo momento completo. Infatti parlavo anche oggi con gli agenti di qualche allenatore un po' fuori che deve rientrare, qualcuno emergente che spera di fare il salto, senza fare nomi che sarebbe indelicato, però alla fine tutto sto giro di allenatori al momento non si prospetta, ma non solo nelle top, anche nelle medio-alte, che ad esempio Atalanta Palladino sta facendo benissimo, sì, quindi anche lì è una panchina che magari può allettare tanti tecnici e non è detto che si liberi, quindi oggettivamente oggi non è Fabregas, a meno che non arrivi la chiamata di un top club straniero, Arsenal o Barcellona sono quelli un po' i sogni di Fabregas, anche visto il suo passato da calciatore, è blindato a Como, quindi non si prospetta al momento un giro clamoroso di panchine come magari è successo ad esempio l'anno scorso, quando hanno cambiato, se non sbaglio, 8 delle prime 10.
Chissà se non hai sentito anche, diciamo, l'agente di Simone Inzaghi, allenatore chiacchieratissimo, no? Anche per la Serie A. Ma Nicolò, ecco, ti voglio riportare anche su due totem del Napoli e sui possibili rinnovi di Frank Sambonghissà e Scott McTominay.
Ma su McTominay stanno lavorando, il Napoli vuole blindarlo, è un giocatore fantastico che a Napoli ha fatto cose eccezionali, sta benissimo a Napoli, sì, tanto si parla che dalla Premier possono tornare alla carica, è normale, qualcuno in Premier si è forse pentito di non aver colto l'occasione McTominay, comunque a 30 milioni, quindi un prezzo che per i soldi che circolano in Premier non voglio dire fosse regalato, però sicuramente spendono e spandono molto di più in Inghilterra. Bravo il Napoli a crederci, quel famoso 12 agosto che è stato un martedì rovente del 2024, perché
forse sei stato il primo a dare McTominay al Napoli, se non ricordo.
Sì, no, infatti sono stato il primo, ho preso anche un sacco di insulti quel giorno lì, lo raccontavo l'altro giorno in un podcast, perché ovviamente era il giorno di Brescianini, sì, che salte, quindi giustamente i tifosi del Napoli mi prendevano in giro, si solito dicevano, ma com'è possibile, non prendono Brescianini, figurati se prendono McTominay, invece poi hanno preso McTominay, quindi è stato bravissimo in quel caso Giovanni Manna, è stata bravissima la società azzurra, Conte a convincere il giocatore, hanno fatto un colpaccio, oggi Conte o non Conte, comunque il Napoli McTominay se lo terrà secondo me stretto, gli rinnoveranno il contratto, gli daranno un adeguamento di stipendio che è assolutamente meritato in virtù del grande rendimento avuto, lui scade nel 2028, si dovrebbe andare verso il 2030 con opzione per il 2031, sapete che De Laurentiis su questo è un maestro a mettere le clausole, le opzioni, sì, quindi avere sempre lui l'ultima parola sui contratti, ma credo che ci siano tutti i presupposti. Per Anghissà siamo un po' fermi nelle ultime settimane, ma non siamo fermi perché non c'è la volontà di sedersi al tavolo di trattare, ma perché Gianghissan in questo momento purtroppo è molto concentrato sulle sue condizioni fisiche, nel senso che ha avuto tanti problemi, questo lungo stop, uno stop che è stato anche più lungo probabilmente del previsto, poi voi sì. seguite meglio di me la realtà azzurra da vicino, sembrava dovesse tornare prima, e quindi è chiaro che c'è anche un po' di preoccupazione. La priorità per Anguissa in questo momento è tornare in campo. Nel momento in cui tornerà in campo, tornerà a essere la piovra che in mezzo al campo tutti conosciamo, e poi lì secondo me in tarda primavera, maggio, giugno si siederanno, perché l'idea del Napoli appunto è di blindare anche Anguissa. Ok che Napoli ha esercitato l'opzione l'anno scorso eccetera, però non ha un contratto lungo, è uno di quei giocatori che ha fatto meglio, quindi c'è nell'idea del club allungargli il contratto, dargli un adeguamento e anche avere poi quella forza contrattuale che altrimenti non avresti, perché sennò quest'estate ti trovi a un anno dalla scadenza e quindi potenzialmente a rischio di essere messo sotto schiaffo qualora ti presenti qualche top club straniero.
Nicolò, sei d'accordo con la legge Buffon che dice che Antonio Conte o primo o secondo?
E la storia dice questo, adesso non so se quest'anno la legge, il teorema verrà confermato, perché ribadisco, secondo me i tanti infortuni che ha avuto il Napoli hanno depauperato il potenziale di questa squadra e quindi il rischio è che per una volta non arrivi primo o secondo e magari finisca terzo o quarto, ma sai alla fine tra secondo e quarto c'è poca differenza, cioè nel senso sì, sempre meglio arrivare secondi che quarti, certo. Mancherebbe altro. Anche a livello di premi della Lega di Serie A balla qualche milioncino, ma non c'è una differenza tale per cui, cioè alla fine, come direbbe Conte, usa una sua massima, il secondo è il primo degli ultimi, quindi se arrivi terzo sei il secondo degli ultimi, se arrivi quarto. Cioè, è chiaro che quest'anno è stato un anno strano, è stato un anno secondo me molto complicato da decifrare e anche da analizzare su Napoli. Perché tanti infortuni comunque vanno in qualche modo comunque anche nelle riflessioni che uno fa a incidere nella valutazione. Cioè un Napoli al completo, questi risultati ti avrei detto una brutta stagione. Perché sì. Ovviamente con un Napoli al completo non sono risultati secondo me all'altezza delle aspettative e anche degli investimenti fatti dalla proprietà, perché va dato atto il presidente Laurentiis in questi anni ha fatto comunque investimenti massicci e rilevanti. I tanti infortuni secondo me cambiano la percezione. Allora io ti dico, ma lo avevo detto anche qui da voi qualche settimana fa col direttore Antonio Gaito, che ne parlavamo proprio di questa cosa, secondo me se Napoli arriva in terzo e ha vinto la Supercoppa, al netto di tutti gli infortuni, per me può anche prendere 6,5 come voto, nel senso l'obiettivo minimo per i club, lo sapete da un punto di vista economico, per gli introiti eccetera, è arrivare in zona Champions, e quindi a quel punto tendo a darti la sufficienza, ti do mezzo voto in più perché comunque hai vinto la Supercoppa, è vero che hai fatto una Champions molto deludente, questo resta in dubbio, però poi stiamo vedendo che non è che le altre abbiano fatto un cammino molto più lungo, quindi poi alla fine tra uscire al playoff e uscire subito, sì, balla qualche milione di euro, per carità, infatti lo dico a bassa voce che se ci sente giustamente l'avvocato Chiavelli mi tira le orecchie, perché è normale che insomma passare un turno in più sono soldi in più per un club e quindi sono necessità e utilità per il bilancio, però il calcio italiano è questo, cioè noi continuiamo a pensare di essere l'ombelico del mondo, al centro dell'impero, siamo alla periferia. Ieri tanto di cappello, impresa meravigliosa dell'Atalanta, sì. La Juve ha sfiorato un'impresa meravigliosa, anche lei, però poi all'atto pratico, a essere cinici, se guardiamo il tabellone degli ottavi di finale, c'è un'italiana che salvo un miracolo ci saluterà, perché purtroppo se vai contro l'Arsenal o il Bayern diventa dura, poi io mi auguro che l'Atalanta ci regali altre notti magiche per il calcio italiano, ma rischiamo di arrivare ai quarti di finale con zero squadre, agli ottavi ne abbiamo una, l'Inter stessa che sta dominando il campionato esce col Bodo, con tutto il rispetto il Bodo non è una squadra di Pellegrini come ho letto, ho sentito in giro, il Bodo è una buona squadra ma comunque inferiore all'Inter, quindi comunque un passo falso, così come il Napoli ha perso nelle partite in Champions con tutto il rispetto col PSV Eindhoven, ha pareggiato a Copenaghen, ha perso comunque male a Lisbona, con squadre secondo me alla portata, ha pareggiato in casa con i tedeschi. No, ci sono stati degli errori di percorso, quindi, però al netto di tutto, gli infortuni eccetera, secondo me se arrivi terzo comunque hai vinto la Supercoppa, la stagione è sufficiente, più che sufficiente, insomma quello può essere il giudizio, naturalmente devi centrare l'obiettivo della Champions, quello diventa assolutamente fondamentale, forse potevi fare un cammino migliore in Coppa Italia, guardando il tabellone potevi anche regalarti magari la possibilità di alzare quel trofeo, però sai, quando perdi i rigori è sempre una lotteria.
Assolutamente, assolutamente, Nicolò, e noi ti ringraziamo davvero tantissimo per essere stato qua a Radio Tutto Napoli, in Napoli Talk.
Grazie a voi, un saluto a entrambi e a tutti i radioascoltatori. Ciao,
ciao Nicolò,
grazie mille.